Si può combattere i deepfake e al tempo stesso deregolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale? I deepfake sono tutte quelle immagini manipolate così bene che quando ci raggiungono non ce ne accorgiamo nemmeno. La domanda con cui ho aperto questa puntata non è casuale. Te la rifaccio. Si può combattere questi deepfake e al tempo stesso deregolamentare l'uso dell'intelligenza artificiale che li genera? A quanto pare sì, se ascoltiamo e seguiamo quello che sta facendo il neoeletto presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ma oggi non parleremo tanto delle scelte politiche che ha fatto e sta per fare Trump, ma di come le scelte politiche in generale influenzino anche l'uso dell'intelligenza artificiale e attraverso questo l'effetto che ha nelle nostre vite e nelle nostre menti. Ti sembra esagerato? Stai con me perché vedremo in modo molto semplice e chiaro che non è così e proprio a partire dal caso Trump, perché la nuova amministrazione statunitense propone la più massiccia deregolamentazione dell'intelligenza artificiale mai vista prima. Ma la contraddizione è soltanto apparente e non è casuale. È una strategia e per capirla dobbiamo capire prima come funziona il potere nell'era digitale. Vedremo allora insieme che cosa significhi presentare una deregolamentazione dell'intelligenza artificiale presentandola come via alla libertà e all'innovazione. Cercheremo di capire anche il ruolo di questa figura che abbiamo visto accostata a Donald Trump, cioè Elon Musk, CEO di società come Tesla, l'intreccio di poteri poi che influenza la nostra stessa libertà intellettuale e perfino le nostre scelte e le nostre opinioni. Ma non vedremo soltanto i lati oscuri, affronteremo tutto anche in modo costruttivo per capire quale possa essere e forse dovrebbe essere il nostro ruolo in questo scenario.
Ciao, sono Teresa Potenza e sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale. Questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e perché no, anche la tua vita personale.
Immagina una scena che molto probabilmente hai già visto. Accendi il tuo schermo, che sia la TV, il cellulare o il computer, e ascolti Donald Trump. È proprio lui e non è un deepfake questo. Ti mette in guardia dal pericolo proprio di questi deepfake, di queste immagini manipolate. Ti dice che sono una minaccia per la democrazia, per la verità, per la libertà, e tu non puoi che condividere queste parole. Poi, due giorni dopo, senti di nuovo Trump fare dichiarazioni completamente diverse. Questa volta non parla più di regole, pericoli e limitazioni, ma al contrario ti dice quanto sia importante che l'America sia libera di innovare senza regole inutili, messe apposta per limitare la libertà. Il mondo delle tecnologie avanzate deve essere libero e anche questa volta tu non puoi che essere d'accordo. Nel mezzo ci sono state diverse notizie su antagonisti pericolosi, per esempio, uno a caso, la Cina, che cerca di competere anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale generativa con le sue big tech. A questo punto ti chiedo di notare un pattern. Pensaci, è proprio un pattern, non è caos. E qual è? Fase 1. Si crea un allarme, in questo caso, sui deepfake. Fase 2. Si genera ansia sulla competizione di paesi, per esempio, come la Cina, quindi antagonisti storici. Fase 3. Si presenta la deregolamentazione come protezione della libertà. Ma il vero colpo di genio, secondo me, sai qual è? Far sembrare tutto questo come una vittoria proprio per la libertà individuale. Allora, davanti a che cosa ci troviamo? Ci troviamo di fronte a una manipolazione narrativa che diventa evidente se osserviamo da vicino come cambia il linguaggio. Dall'intelligenza artificiale che è una minaccia alla democrazia, quindi l'uso di termini forti come minaccia, poi la competizione altrettanto forte come immagine perché coinvolge paesi storicamente opposti, in questo caso alle potenze occidentali, ma anche perché prefigura scenari magari anche abbastanza catastrofici. E infine arriva un nuovo nemico, le regole. Quindi mentre tutti osservano una mano che parla di libertà, l'altra mano sta facendo qualcos'altro, sta forse silenziosamente costruendo nuovi strumenti di controllo. Arriviamo da un'epoca in cui abbiamo capito ormai quanto l'informazione sia il principale strumento di potere. Oggi è sempre più così, ma si raggiunge questo potere attraverso mezzi molto più complessi, come anche quello dell'intelligenza artificiale generativa. Siamo ormai abituati a sentire politici cambiare opinioni come cambia il vento, e ok, questo lo sappiamo, ma qui siamo a livelli molto alti, molto importanti, e le scelte incidono a livello mondiale. Dovremmo allora chiederci: chi sta scrivendo la nostra storia tecnologica che poi sarà la nostra storia? Perché c'è tanto interesse a dirigere le sorti dell'intelligenza artificiale? E chi lo sta facendo? Sta cercando di darci libertà o di controllare, concentrando gli strumenti che sono oggi a disposizione di tutti, come proprio quelli di intelligenza artificiale generativa, concentrandoli appunto nelle mani di pochi? E tra l'altro dovremmo anche valutare, nel caso lo stessimo facendo, se abbia ancora senso continuare a porci domande come: devo usare gli strumenti di intelligenza artificiale generativa? Non è allora forse meglio imparare e basta, cioè formarsi e poi decidere se e come usare questi strumenti, perché non è obbligatorio, io lo dico sempre, sia nella formazione che in consulenza, anche nei miei articoli, però dovrebbe essere obbligatorio sapere di che cosa si stia parlando e, insieme a tutti i vantaggi che questi strumenti hanno, imparare anche quali siano i rischi che corriamo di essere manipolati anche quando andiamo online, soprattutto quando andiamo online. Nel caso specifico, Trump non è solo, ovviamente, in tutta questa strategia. Prendiamo proprio Elon Musk, un imprenditore con una visione magari anche controversa, ma sicuramente chiara sull'intelligenza artificiale. Trump vorrebbe Musk al suo fianco anche nell'amministrazione, si sta già pensando a un ruolo più istituzionale per lui, per esempio di affidargli la guida di un qualcosa come un dipartimento dell'efficienza. Staremo a vedere di che cosa si tratta, se accadrà. Negli Stati Uniti naturalmente ci sono state e continuano ad esserci molte analisi politiche che parlano di questo tema. Ti faccio solo un esempio, giusto per portarti concretezza, di un giornalista del canale televisivo MSBSCN, sì, è proprio così lungo, Chris Hayes, che ha detto: «Non abbiamo mai visto nulla di simile nella politica americana. L'uomo più ricco del mondo si sta trasformando in un ministro ombra del presidente con un crescente monopolio sulle informazioni e sulla tecnologia americana». Si sta parlando di Elon Musk, appunto. Musk assume un po' i contorni, l'immagine di quello che l'America vuole credere dell'intelligenza artificiale, anche dell'intelligenza artificiale, un futuro di libertà, di esplorazione, di progresso senza freni. Ma in realtà dietro a questa icona c'è una realtà molto più complessa. Se per esempio Elon Musk entrasse in politica, non sarebbe certo come un consulente o come un tecnico. Sarebbe lì, con tutta probabilità, per dettare una visione, per affermare un'idea di tecnologia che risponde a interessi privati più che pubblici. E Trump naturalmente lo sa bene, perché l'alleanza non è casuale. All'aria di una legittimazione reciproca. Trump usa Musk per legittimare la sua narrativa sulla deregolamentazione, Musk usa Trump per ottenere quella libertà che le aziende tech vogliono disperatamente. È un circolo di potere dove l'innovazione non risponde però più ai cittadini, diventa un privilegio di chi possiede le risorse per gestirla, per plasmarla, per indirizzarla. Ma questi strumenti sono a disposizione di tutti e devono restare a disposizione di tutti. Qui arriva il punto, quindi: chi beneficia di questa retorica della libertà tecnologica, di questa promessa di innovazione senza limiti? La risposta potrebbe sembrare ovvia: le grandi aziende tecnologiche, quelle che investono miliardi per creare l'intelligenza artificiale sempre più potente, autonoma, l'intelligenza artificiale generale, quella che potrebbe pensare come gli esseri umani e via dicendo. Ma io penso che ci sia anche un altro livello. Non è da molto che il dibattito sull'intelligenza artificiale si concentrava sui rischi, anzi in realtà in Europa continua, quindi rischi per la privacy, la sicurezza, la verità. Da giornalista so bene che cosa significhi lottare contro la disinformazione, non ogni giorno, ogni ora. Quindi prima c'era una narrativa che parlava di pericolo, di minacce, ora però si parla di libertà, di innovazione e di progresso, come se l'IA fosse diventata improvvisamente il nuovo sogno, in questo caso americano. Perché questo cambiamento così rapido? Chi ha interesse a trasformare un pericolo in una promessa? È qui, secondo me, che la retorica politica si intreccia con il marketing delle big tech. Quando Trump e altri leader parlano di libertà tecnologica, non stanno parlando della nostra libertà, stanno parlando della libertà di pochi di decidere per molti, di lasciare che siano le aziende a fissare le regole. E noi non possiamo che fare il loro gioco se ci giriamo dall'altra parte. Parallelamente continua il lavoro più importante di quest'epoca, quello di raccogliere e accumulare dati, informazioni. Ma i dati non sono più soltanto questo, cioè informazioni, sono appunto la valuta più potente del mondo moderno. Io amo pensare a internet come a una open source, ma qualche volta riesco un po' a essere realistica e credo che dobbiamo vedere la deregolamentazione per quello che è, anche un'arma. Un'arma per concentrare appunto il potere nelle mani di pochi. Questo in fondo è quello che succede in qualsiasi strategia di controllo dell'opinione pubblica. Torno qui a farti il caso dell'informazione giornalistica perché, essendo il mio lavoro, è quello che conosco bene. Allora, che cosa succede? Si creano dei cluster di opinioni polarizzate, cioè quelle notizie che si elaborano per suscitare emozioni forti, quindi appena vedi il titolo provi subito emozioni come rabbia, disgusto, frustrazione. Poi si passa alla personalizzazione del feed con queste notizie, quindi ogni giorno, ogni ora avrai notizie di questo tipo. Intanto si creano dibattiti messi in scena appositamente per mascherare quello che non si vuole far vedere. E infine si continua con questa narrativa finché si plasma l'opinione pubblica. Lo scenario quindi è quello di un nuovo campo di battaglia, passami il termine, cioè non più le piazze ma i feed dei social media, non più i dibattiti TV ma gli algoritmi che raccomandano certi contenuti e non più la propaganda tradizionale ma la manipolazione personalizzata. Ecco perché sono partita dal caso Trump, ma per arrivare a un discorso più generico, perché non è solo una storia americana. È il prototipo di come il potere potrebbe operare nel nostro secolo. La deregolamentazione, in questo caso, non è libertà, ma è il trasferimento del controllo dalle istituzioni democratiche a, in questo caso, corporation tecnologiche. E mentre discutiamo di deepfake e regolamentazione, il vero cambiamento sta avvenendo. Algoritmo dopo algoritmo, feed dopo feed, opinione dopo opinione. Opinione che viene plasmata, manipolata, senza che nessuno se ne renda conto. Siamo portati a pensare in un certo modo perché viene creato l'ambiente in cui certe idee diventano naturalmente le tue. Non possiamo quindi più parlare neanche tanto di censura quanto più di personalizzazione. Non è tanto una propaganda, non si può parlare di propaganda, però appunto di targetizzazione. Siamo di fronte a tantissime scelte, ma paradossalmente più ne abbiamo e meno siamo liberi. Più informazione abbiamo e meno sembra che ne sappiamo. Siamo più connessi e alla fine ci sembra di essere più isolati. E per fare in modo che avvenga tutto questo non c'è bisogno del tuo consenso e neanche del mio, solo della nostra attenzione. Allora, detto tutto questo, dobbiamo quindi cominciare a preoccuparci ed entrare in mille paranoie? Allora, io non credo. Dobbiamo sì essere consapevoli. Diventa la parola veramente chiave, consapevolezza. Siamo o stiamo andando verso una nuova normalità. Dovremmo accettare il fatto che sta succedendo questo, ma anche che possiamo cambiare le cose. Il nostro mondo sta evolvendo, ma la domanda non è più se e quando succederà, ma che cosa io posso fare ogni giorno, adesso che lo so. Qualche idea? Qualche idea sì, ovviamente, anzi ce ne sarebbero tantissime. Voglio però ripetermi. Il grande consiglio che mi sento di dare come veramente primo e importantissimo è quello di essere consapevoli. Cioè abituiamoci proprio, alleniamoci a riconoscere chi c'è dietro una notizia, se c'è qualcuno che sta cercando di manipolarci e quindi usiamo il nostro spirito critico, che è quello che davvero nessuno può toglierci se noi non vogliamo che accada. È inutile che diciamo siamo impotenti, non possiamo farci niente, le cose stanno così. Se ci pensiamo, in realtà siamo tantissimi a non pensarla così. Possiamo fare ogni giorno, anche nel nostro piccolo, la differenza. Ti lascio anche, guarda, tre suggerimenti che come sempre prendo dal giornalismo, ma che sono molto semplici da applicare anche nella tua vita quotidiana. Confronta le notizie che ti sembrano importanti, non fermarti alla prima che leggi sui social o online. E quando vedi qualcosa che ti colpisce particolarmente, cerca di non condividerla subito se non hai la certezza che sia vera. E poi formati di continuo, usa i nuovi strumenti, cerca di capirli e forma a tua volta chi ti sta vicino. Ti dico sempre, lo faccio con i miei figli, con colleghe, colleghi, amici. Ecco, facciamolo proprio nel nostro quotidiano. C'è un ultimo consiglio, in effetti, non ultimo, ma tra quelli che ti do oggi. Esci dalla tua bolla digitale, cerca prospettive diverse.
Oggi sono proprio curioso di sapere dove ci porti per il nostro futuro, Flash Teresa.
te lo svelo subito, KX. Immagina di vivere in un mondo in cui i governi non detengono più il vero potere, dove non sono i parlamenti a prendere le decisioni cruciali per il nostro futuro, ma uffici privati, riunioni a porte chiuse, lontane da occhi indiscreti. Un mondo in cui le aziende sono i nuovi stati-nazione e i loro leader sono i nuovi politici. Potrebbe sembrare fantascienza, ma ecco, credo che sia meno fantascienza questo che le immagini catastrofiche delle macchine che domineranno il mondo. Certo, non possiamo proprio vedere tutto questo perché le big tech, per esempio, non sono costrette a fare campagne elettorali, non hanno bisogno di farsi votare. Eppure, le decisioni influenzano ogni aspetto della nostra vita, che cosa leggiamo, che cosa pensiamo, persino come votiamo.
Però abbiamo saltato il nostro tool della settimana.
Vabbè, KX, qualche volta possiamo anche invertire le nostre rubriche. Allora, oggi ti propongo di esplorare Ground News. Trovi poi naturalmente, come sempre, il link nella descrizione di questo episodio. Che cos'è? È una piattaforma di notizie che confronta diverse fonti e mostra come le stesse notizie, la stessa notizia venga riportata da testate in modo diverso in base alla loro inclinazione politica. Quindi offre anche una funzionalità che ti mostra proprio il posizionamento politico di ogni fonte in base alle valutazioni di Ground News, ovviamente. Poi tu vai, verifichi la notizia e naturalmente con il tuo spirito critico giudicherai. Perché è utile? È utile proprio perché ti permette di riconoscere e di allenarti a riconoscere le narrazioni diverse, capire meglio come le notizie vengono filtrate attraverso diverse ideologie, quindi è perfetto se vuoi proprio esplorare questo gioco di potere di cui abbiamo parlato oggi. È tutto per oggi e il nostro viaggio insieme alla scoperta dell'intelligenza artificiale generativa passa anche da queste riflessioni. Se vogliamo che gli strumenti tecnologici più avanzati ci supportino e non si sostituiscano a noi. Questo podcast è indipendente. Supportami lasciando una recensione a 5 stelle e condividilo con le persone a cui tieni. Seguimi sui social dove condivido sempre anche aggiornamenti e riflessioni sull'intelligenza artificiale e scrivimi i tuoi suggerimenti, mi aiuterai a migliorare e a creare contenuti sempre più utili anche per te. E se vuoi avere un canale diretto con me ed esercitarti anche con il prompt design, iscriviti alla mia newsletter, trovi il link nella descrizione dell'episodio. Noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale integrata al tuo lavoro.